sasso, il nome squilla del ragazzo di Portoria, e l'intrepido Balilla sta gigante nella storia.
Era pronto per il mortaio, per il fango sprofondo, ma il ragazzo fu d'acciaio e la madre di ferro.
Non è il caso di andare oltre, bastano poche note per riconoscere uno dei tanti famigerati e patetici inni prodotti dal fascismo a scopo propagandistico. In questo caso i destinatari erano i giovani Balilla. Ma è solo un modo per introdurre il tema della recensione di oggi, che riguarda la nuova edizione di Musica nell'Italia fascista, un saggio a firma di Harvey Sachs, uscito in italiano nel 1995, col titolo Musica e regime. Un saluto da Paolo Prato. Diciamo subito che i contenuti del libro sono praticamente gli stessi dell'edizione originale, solo alcuni piccoli errori sono stati corretti. E anche se non si tratta di una novità editoriale in senso stretto, ma di una quasi ristampa, ritengo utile sottoporre agli ascoltatori i temi portanti di una certosina ricerca che ha dato un impulso importante alla storiografia sul fascismo e la musica sul piano sociale, politico e organizzativo. Un tema, questo, che è cresciuto a dismisura negli ultimi decenni grazie a contributi di storici, musicologi e sociologi, non solo italiani naturalmente, di cui dà conto tra l'altro una preziosa appendice bibliografica a cura di Benedetta Zucconi. Il libro analizza come il regime di Mussolini abbia trasformato la cultura musicale in uno strumento di consenso e propaganda. Il rapporto fra potere e arte viene evidenziato attraverso una minuziosa indagine sui documenti e le fonti dell'epoca, da cui emerge come istituzioni, compositori ed esecutori si siano adattati o, in casi minoritari, abbiano resistito alle imposizioni della dittatura. L'opera di Sachs si articola attraverso diversi nuclei tematici che descrivono il controllo capillare della musica durante il ventennio. Le istituzioni e la burocrazia, quando il regime entrò direttamente nei teatri, nei conservatori, nelle orchestre e impose le sue regole e una sorveglianza per garantire l'allineamento ideologico. Poi ci sono i compositori e gli esecutori. Sachs analizza le figure di spicco dell'epoca e i piccoli compromessi quotidiani fatti da molti musicisti per continuare a lavorare sotto la dittatura. Quindi la resistenza e l'opposizione, viene dato ampio spazio a chi scelse di non piegarsi, come Toscanini, fu indotto all'esilio, o Massimo Mila, imprigionato per il suo antifascismo. Poi le leggi razziali, il libro ricostruisce l'infamia dell'espulsione di musicisti ebrei a seguito appunto delle leggi del 38. Infine, la propaganda e il consenso. La musica veniva utilizzata appunto per celebrare l'italianità, le imprese del regime, attraverso canzoni patriottiche, l'uso di inni, no? Che nelle giovinezze, ad esempio nelle sale da concerto, andava eseguita sempre prima del programma ufficiale. Tuttavia l'analisi si concentra esclusivamente sulla musica classica e operistica, lascia fuori il jazz e la canzone. La politicizzazione della vita musicale, che comprendeva un giuramento di fedeltà, era per lo più vuota retorica. Lo apprendiamo da moltissimi documenti, da moltissime interviste. Vuota retorica che nascondeva la mancanza totale di un disegno, per quanto potesse essere aberrante. Come afferma appunto Massimo Mila nella lunga e illuminante intervista che il musicologo rilasciò a Sachs poco prima della morte, non c'era nessuna consapevolezza, nessuna competenza, non c'era una vera politica musicale. Il regime non era capace, era al di sotto di questi problemi. Parole di Massimo Mila. Tuttavia, almeno fino alle leggi razziali, la vita musicale in Italia scorreva regolare come nel resto d'Europa. I teatri furono trasformati in enti autonomi a partire dalla Scala. Il carro di Tespi inaugurava la politica del decentramento, nascono il Festival Internazionale di Musica di Venezia, il Maggio Musicale, la Sagra Musicale Umbra, le Settimane Musicali Senesi, e in tutte quelle occasioni avvengono prime mondiali importanti e prime esecuzioni italiane di lavori passati alla storia, da Stravinsky, che diventò un abitué del paese in totale sintonia col regime, a Bartok, da Hindemith a Berg, la cui prima romana del Wozzeck in piena guerra nel 1942 fu veramente un colpo di teatro, laddove nella Germania nazista non avrebbe potuto aver luogo per via della vicinanza del compositore all'ebreo Schoenberg, radiato e fuggito negli Stati Uniti, come è noto. Il Ragtime dai tre pezzi per pianola di Alfredo Casella. E Casella era tra i relatori a un congresso internazionale della musica che si tenne a Palazzo Vecchio nel 1933 e lì era affiancato dal gota della critica mondiale Edward Dent, Paul Becker, Alfred Einstein, Guido Gatti, Mila e colleghi musicisti come Alban Berg e Roger Sessions. Lui era tra i più innovatori, ma temeva di percussioni e dunque teneva il piede in due scarpe. Più smaccatamente schierato fu Mascagni. Mentre Puccini non ebbe il tempo di accorgersi, restò titubante, ma definì il suo inno a Roma, esaltato poi dal fascismo, una porcheria. Quello che raccolse più benefici fu il Lebrando Pizzetti. Respighi invece fu il solo che non dovette pietire nulla, rispettato da tutti. Petrassi, il più giovane assieme ad Alla Piccola, divenne soprintendente alla Fenice e li invitò, tra gli altri, Richard Strauss e Béla Bartók a eseguire loro composizioni. Tra gli esecutori spicca per adesione acritica il famoso tenore Beniamino Gigli, che dopo il crollo del regime fu bandito per essere poi riammesso dopo la guerra. Opposto invece il caso di Titta Ruffo, antifascista della prima ora, la cui sorella era la moglie di Giacomo Matteotti e che naturalmente smise di cantare in Italia, ma subì comunque intimidazioni anche dopo il ritiro dalle scene. Quanto agli stranieri, Sachs sottolinea che l'atteggiamento ufficiale del governo fu all'inizio molto tollerante. Le opere di quasi tutti i compositori stranieri di fama si poterono ascoltare nelle maggiori città italiane fino a buona parte del secondo decennio. Vennero a eseguirle figure come Ansermet, Cortot, Rubinstein, Serkin, Backhaus, Prokofiev, Enesco, Heifetz, Kreisler, Pablo Casals, Segovia, Paul Robeson, Lavanda Landowska. All'Augusteo di Roma passarono Stokowski, Stravinsky, Thomas Beecham, Horowitz, Paderewski, Gieseking, Schnabel, Rachmaninov, Menuhin, Lindemith e Klemperer, il quale Klemperer accettò di dirigere Giovinezza in apertura del suo primo concerto nella capitale. Il libro si conclude con l'appassionante racconto di Toscanini, a partire dalla sua prima schermaglia col regime, quando nel 1922 si rifiutò di eseguire Giovinezza. E la cosa si ripeté per la prima di Turandot, a cui il duce non partecipò dopo aver saputo del rifiuto preventivo del grande direttore. E ancora si ripeté nel 1931 col famoso schiaffo di Bologna, col grande direttore umiliato e offeso da un imberbe Leo Longanesi. Nel 1933 Toscanini scrive a Winifred Wagner che rinuncia a Bayreuth a malincuore, per come le cose si stavano mettendo in Germania. Nel 1936 si reca a proprie spese in Palestina per dirigere gratis un'orchestra formata da profughi ebrei della persecuzione nazista. Come si sa, Toscanini tornò in Italia nel 1946 a dirigere un concerto per la riapertura della Scala, con 10.000 persone assiepate fuori dal teatro che ascoltavano attraverso altoparlanti. Scrive Sachs nella pagina conclusiva: la bacchetta di Toscanini aveva fatto più per la causa antimonarchica che tutti i discorsi di De Gasperi, Togliatti e Nenni messi insieme. E dunque una lettura rigenerante questa che il saggiatore ci offre, rilanciando questo libro alla luce di corsi e ricorsi con cui l'attualità del momento ci obbliga a confrontarci. Nel ripensare alla Germania di Hitler, all'Italia di Mussolini, all'Unione Sovietica di Stalin, lo storico e biografo americano scrive, apri virgolette, «Ho l'impressione che stiamo tornando lì, almeno nel paese che si erge come modello di libertà e democrazia». E chiude la sua introduzione con la speranza che fra altri 40 anni qualche giovane storico non debba scrivere «Music in Fascist America» e o in altri paesi ancora. Finiamo questa recensione con la musica di Toscanini e con la parte finale dell'Inno delle Nazioni verdiano, a cui Toscanini aggiunse all'epoca l'Internazionale e l'Inno Nazionale degli Stati Uniti d'America. Un saluto da Paolo Prato.